Nel particolare si fa una sua riflessione, e poi ritorna con noi, rimane dal pranzo, tutto il pomeriggio rimane con noi, poi possiamo celebrare la messa insieme e nel pomeriggio saranno già quelli di gruppo la condivisione, ma nei tempi morti, se qualcuno ha piacere di parlare col vescovo e parlare personalmente con lui, è disponibile, e quindi sentiamoci liberi e desiderosi di condividere anche col vescovo quello che possiamo nel cuore. Eccellente, la parola.
Ieri siamo partiti da un'esperienza, quella di San Giovanni, ciò che abbiamo visto, udito, sperimentato, raccontiamo a voi. E San Paolo e gli altri apostoli, poi noi non possiamo tacere anche se siamo imprigionati, quindi una forza interiore. Oggi, a piccole cose, non voglio deviarvi sotto le feste di Natale, è proprio orribile deviare la gente, ma vorrei vedere con voi alcune figure. Alcuni temi li cambio così, vedendo anche le facce, i volti. Vorrei partire oggi da alcune esperienze di missione nei profeti. Poi potremmo vederle anche in Gesù, poi negli apostoli, poi nella Chiesa, ma noi così nei profeti oggi, perché accennavo già ieri, l'incontro con il Signore non è solo un incontro a tu per tu, è un incontro tra me e un tu Dio, ma è un incontro che mi apre il cuore verso altri. Per capirci bene, anche una, forse qualcuno di voi aveva la vocazione alla vita contemplativa. La vita contemplativa non è fine a se stessa, non è perché io sto bene con il Signore, ma anche all'interno della vita contemplativa c'è quel ministero di grazia per dare al mondo, quasi un segnale per il mondo, altrimenti la vita contemplativa diventa un rifugio, è una testimonianza per il mondo, un mondo che corre veloce, un mondo che... Sì, è un'arma impropria questa? Un'ancora?
È un'ancora.
Siamo proprio... La mia parola chiama di denaro, cioè che l'ancora come questa, lo stemma è una croce eucaristica, pure stemma in collina, eh? Sono tutti i segni che mi ritornano.
Ieri sera è stata che era l'ancora e così via.
Va benissimo. Però diceva anche la vita monacale, che potrebbe sembrare soltanto un feeling che tra me e Dio, qualcuno di voi farà la suora, la monaca di clausura, che dite? Non intravedo ancora. Però ho detto mica a te, qualcuno lo vuole. E ha messo mica tra le avanti. Non è una vita solo di soddisfazione personale, proprio il cambio dagli anni preconciliari. Prima la monaca realizzava se stessa, Vaticano II dice che tutto è un ministero per, e la monaca cerca Dio, ma chi bussa al monastero cerca Dio, né le pastorelle né l'attacca bottoni, cerca Dio, quindi diventa un ministero. E sarebbe anche interessante capire perché storicamente i monaci andavano non lontani, ma stavano dentro, andavano a rinforzare le situazioni difficili, andavano nelle città, per esempio, per vivere in mezzo al mondo. Per esempio le suore di Charles de Foucault vivono dentro la città, proprio per essere un'impronta, un profumo di Dio per quella città. Io ho visto che sono un po' scappati in collina. Rispettiamo le per cui la gente dice abbiate loro che stanno lontani dai rumori. Io ho sempre visto almeno la fortuna di monasteri dentro la città è una fortuna schiacciante, perché crea un rapporto con la città e diventa quasi un inciampo, una sosta, dire oh, qui ci sta, però non andate a giudicare che non è il mio compito. Vorrei partire da una espressione di Tonino Bello, Don Tonino Bello, forse l'avete tante volte contemplato, prima di introdurmi a una serie di questionari e poi vado a alcune espressioni bibliche. Dice Don Antonino Bello riguardo alla missione: non basta aver visto, se poi non si comunica agli altri ciò che è accaduto sotto i nostri occhi. Non basta aver udito, se poi siamo soliste davanti al tribunale della storia. Non basta aver contemplato, se non si attua quel passaparola che provoca brividi di gioia sulla pelle di chi l'ascolta. Io non so, voi vi sarà capitato di essere innamorati qualche volta, sì? Adesso tu sei non corrisposto, quindi va male la faccenda. Quando uno è innamorato corrisposto, si capisce al volo, va a casa e che ti è successo? Niente. La mamma capisce tutto che è successo. Perché l'occhio è trasparente, non è languido così depresso come uno quando va male proprio tutte sole raccoglie e non è. E perché? Perché l'amore è comunicativo. E non puoi tenerlo. Vi sarà capitato a volte conoscere anche uomini semplici, disarmati come cultura, ma anche come espressioni esteriori, ma che sono così pieni di Dio e ti dice guarda vorrei baciarlo per quanto, e ti parla di Dio senza dire niente. Oppure vedere una suora di vita attiva che pur non avendo figli ha una maternità esplosiva, pare che ce la chiesi i figli, perché trasmette quello che contempla dentro. Ecco allora che i camposcuola non finiscono qui, mi pare ha visto ieri, ecco comincia negli appunti delle, come si chiama, Don Dito, e adesso comincia, e ripeto Tonino Bello, uno che vede, che ascolta e poi tange può appartenere a una cosa, a una cosca mafiosa, ho visto ma sto zitto. O non diventate mafiosi nella Chiesa. Ho visto, ho goduto, però non passo parola. E ancora, ma non alla categoria dei testimoni. Uno che tocca e contempla e poi tiene tutto per sé potrà essere membro della camorra o di qualche onorata società, ma non potrà mai chiamarsi apostolo. Se le espressioni non si prestassero equivoci, mi verrebbe la voglia di dire che cristiano è colui che non sa tenersi un segreto in bocca e che non vede l'ora di trovare qualcuno a cui vuotare il sacco di quello che ha incontrato e sperimentato e che si sente così schiacciato dal peso di un'incredibile buona notizia che vorrebbe avere davanti a sé le telescriventi come lui dell'ANSA per poterla diffondere in un baleno. Sono gli scherzi delle buone notizie. Ti bruciano l'anima se non le metti in circolazione. E mentre ti esaltano per l'incontenibile gioia che destano dentro, si coprono persino di un velo di tristezza se sono fuorite solamente da te. E qui il campo missionario, E qui il cuore del campo missionario. Pongo 3-4 domande, che non sono domande della vostra intenzione, poi le fate quello che volete, poi io vado nella piccola tematica. Perché talvolta ci risulta difficile comunicare la buona notizia al di fuori degli ambienti parrocchiali o del gruppo? In un'occasione Don Tonino Bello ebbe a dire: portate la tuta da lavoro in chiesa, ma nei cantieri di lavoro portate la veste battesimale. Cosa può voler dire una frase di questo genere? Nell'ambiente di lavoro portare la veste battesimale. Terza domanda. Forme di dialogo e incontro quotidiano con i cosiddetti non praticanti. Chi è capitato ancora di dialogare con loro seriamente? A scuola, nell'ambiente di svago? Faccio una domanda ancora più birichina. Vi è capitato mai di dire la tua chiesa non può far questo? Di poter sentire questo? Ma non ti è capitato mai dentro io sono un uomo di chiesa, mi sento pieno e non voglio farlo questo, non voglio sprecare la vita. Ti ricordo, ma sono tempi ormai lontani, la mia prima parrocchia, una ragazzina Cristina si chiamava. Una famiglia abbastanza strana, insomma. Tra lei si era avvicinata a questo gruppo alla chiesa e l'aveva preso sul serio. Una sera tornò dalla discoteca, ma quando c'erano quelle per i ragazzini, poi quelle per i grandi, tornava da Cittanova dal Gatto Blu. Il Gatto Blu era tutto un dire, una volta all'anno veniva sequestrato, recintava, toglieva tutti gli strumenti, poi ripartiva. E la sera venne piangente e mi disse, e tu dici bene, perché? Che ti è successo così? Tu mi hai imparato ad essere onesta, a non concedermi a nessuno, dice, però quelle che sono più furbe tirano le mani avanti e c'hanno il ragazzo. Io invece le tengo in tasca moralmente e mi ricevo solo. E io dice a Giustina, aspetta, la vita ripagherà di solito. L'onestà ripaga. Ci sono gli incroci pericolosi della vita. Quante volte noi siamo tentati di togliere l'abito battesimale, ma non essere un mezzo buritanesimo etico, moralistico, eccetera, sessuale. Però quante volte noi ci pare di essere quasi dei minus abens, dei sottosviluppati, perché non abbiamo una regola di vita, un orientamento, una serietà. Io sono convinto che lungo andare la vita ripaga. Frettolosamente vince chi già rimane lungo. Dico mani lunghe nell'esempio della destina, ma a lungo andare negli incroci delle scelte della vita, una scelta di un amore serio e duraturo, quando bisogna dire sì, sì, no, no nella vita. Ripeto della testa mia, un ragazzino che una volta picchiò un insegnante, poi era la madre di Mario Moretti, un grande brigatista, lei era una professoressa di musica, una donna fine, cioè è morta poi di crepacuore con me. Dopo il rapimento moro del figlio, da parte del figlio, lui era un figlio di un conte disperato proprio, di 500 lire, conte maggiore, lo fosse essere lui il morto, quindi io lo affrontai, ripeto, proprio in generisti di tutti i colori, anche con violenza, ma quando non può dire parolacce nel senso buono, venuto il padre a fare una battaglia. E come lui batteva i pugni sul tavolo, lo prese, si impauriva, prese, guarda, le scelte si fanno nei motivi giusti. Non è che voi a fine anno poi date la bocciatura, durante l'anno non avete capacità di dire qualcosa. Io ho il coraggio di dirgli come la pensavo, questo spinellava, poi a fine anno naturalmente gli insegnanti erano l'unica arma, non la parola, il registro, bocciato. Certamente ha bocciato, non ha messo gli esami. Durante tutti gli esami il padre, per rispetto, gli ha regalato il motoretto, aveva 14 anni compiuti, lui tutti gli esami fa le domande intorno alla scuola media, che non era ancora recintata. Poi è successo che il suo figlio è andato in droga pesante, il padre era parrucchiano mio ma non ne ha parlato per lungo tempo, poi questo ragazzo morì di overdose. E mi ricordo che il padre andai a trovarlo, non era più in corretta via Caproni, con correttezza, e lui mi disse, padre, sei stato l'unico a dirmi la verità all'epoca, e l'unico che ha preso insulti da me. Se a volte, negli incroci pericolosi della vita, è meglio essere veri con se stessi e con gli altri, che attattivarsi ingannando. Ma un prete ricordo di queste storie ce n'ha. Ce n'è tante, se ha pazienza aspettare una generazione, 5, 6, 7 anni, ricordo ancora su questo per dire l'abito battesimale, un campo scuola invernale, non missionario ma di una ragazzina viziatissima, venuta con noi ma voleva anche svezzarla per mangiare cioccolata e Coca-Cola privata, quello che si tentava, voi non lo fate, c'è da mangiare già di abbastanza, però a svezzarla, però a farla diventare adulta, insomma. E ero più orgoglioso di oggi prima da giovane, ci tenevo ai campi scuola, anche all'onorabilità, avevo i primi campi scuola misti negli anni 73, non ero ancora 3, 74, se rischiavo, i campi scuola misti, sono normali, certi gli scout dell'Europa fanno sempre, però, e questa foto a casa perché c'è un'area di giacce, di umiliazioni. E mi dispiace proprio, e la mamma che prima mi adorava poi, se non che poi cambiai parrocchia, lei cambiò parrocchia di frequentazione, poi io sono stato spostato sulla parrocchia di Montegranaro, erano passati 5-6 anni e un giorno mi chiama una signora, e ci devo parlare d'altro. eccetera. Poi chiedo chi è, faccio prima il rigore, poi il rigore, come se lo vedo, ma qui siamo proprio ancora. E arriva da me e mi dice, guarda, è l'unica persona che, con la quale posso parlare di cose serie, perché una volta mi ha detto la verità su mia figlia. E io ti ho umiliato molto. Che è successo, signora? La figlia era fuggita di casa, e nel contatto con i carabinieri mi ha chiesto come punto di riferimento per poter tornare a me. Io non mando, dico, signore, ma proprio a me si sbagli questo. Lo sai quello che hai detto di me all'epoca? E lei mi ha detto, sì, è vero. Però è l'unico che mi ha detto la verità in quell'epoca. E siccome mia figlia ha capito che dice la verità, vuole che la vada a riprendere adesso. Andate a riprenderla, poi è tornata, poi dalla in prostituzione, droga, prostituzione, eccetera. Quindi una vita un po', purtroppo non è. Però per dire, come a volte, anche la nostra scelta, tu farai prego, forse ti fai
vedere.
No, perché noi lo facciamo, quindi dipende dal buon Dio. No? A volte questi momenti di verità anche sofferente. Saper dire il vero e non dire soltanto per accattivarsi la gente, ma dire il vero, questo vale anche per voi, sai, in amicizie. Certi esempi poi andiamo oltre. Proprio porta gli esempi a capire l'esperienza della veste battesimale. Un ragazzo ti mi dice, siamo a Montegranaro, Granaro è una cittadina di 15.000 abitanti, è famosa per la premiata Sudor Pallacanestro, famosa per le scarpe di qualità, Prada, che ne so, della Valle, La Tozze, Gucci, tutte quelle che vuoi, da uomo soprattutto. Valle Verde, cioè, si produce lì. Vabbè. Gente abbastanza vivace, all'epoca dicevano i Galletti, Montegranaro, cioè Gallo della Fretta, che dopo ha avuto delle grandi miserie, ha pagato, è diventato umile. Io venivo a Mostra del Figlio, sempre calzaturiero, mi diceva sempre, tu c'hai guadagnato per il Montegranaro, chi sei? Altro che guadagnato. Vabbè, un ragazzino timido cerca di sbloccarsi e entra in una cricca di amici. Sta benino. Sta cricchetta di amici, uno guidava la macchina, il principio può scordarsi, un prete entra in una festività anche come una madre, non è un vizio, è una virtù, a volte dopo diventa un vizio che ti si angosci. Allora questo ragazzino, tutto con lei, giovato finalmente una cricca di amici che mi rispettano, non è come gli altri che mi portano, ero un ragazzo di vizio, con qualche handicap, lui. È relazionale. Ora dico, vedi allora che è arrivata pure per te la fortuna. Dopo un mese mi torna a dire, no, questi mi hanno portato dietro al palazzetto e mi hanno offerto lo spinello. E niente lo spinello, voi fumate tutti per questo posto, vero? Non ancora, vabbè.
Lo faccio anche di più.
No, lo faccio. Napoleoni allora, perché ce ne sono più. Allora, dico, senti, che pensi tu? Che pensi? Diceva, gli unici amici che ho trovato, presto sono rimasto. Però adesso come faccio? E venuto veramente a piangere, ma a piangere, il ragazzino era sedicenne, aveva trovato una sorta di comunità e i signori che mi hanno preso con sé, lo sai, il trucco è sempre questo, vieni con me. E loro hanno bisogno di andare, perché sei, o tu vai con i preti e con i confessi, ma dai. E è andato via a piangere, io ho detto, guarda, se tu c'hai il coraggio, cerca di tirarti fuori, ma mi tiro fuori e non c'è più nessuno. Dico, ragazzo, io non posso più di qui, io vivo la storia del dottor Rico. E lui piangente per 20 giorni c'era la mamma lui mi aveva detto, e nemmeno poteva dire, perché era un segreto. Viene da me, fai qualcosa, eccetera. Tu c'hai il segreto professionale e l'aiuto. Fatto sta che questo ha avuto il coraggio di smettere di frequentarli, è rimasto solo per un mese e mezzo. Dopo un mese e mezzo mi doveva dire grazie, ma gli ha aperto gli occhi. Cioè la veste battesimale ti dà anche delle solitudini, morire, schiattare per un progetto di vita. Non aver pure essere umiliato. Cosa voglio la personalità? Il gruppo ti crea personalità, ma il gruppo ti deve far diventare mellifluo, che si scioglie come il miele quando vai con un po' d'acqua calda. Se queste sono le problematiche anche missionarie vostre, facilmente non andate più di un'incendio voi per il momento. non andate in chiesa subito, ma per non dire, per gli adulti, le problematiche che entrano nel mondo del lavoro, capo ufficio, con la segretaria, qui forse no, siete più bravi voi altri, ma quante volte tu devi aiutare la gente ad avere l'abito partecipale? Uno scatto di, a patto che, qualcuno di voi indicato già, sì, lavora? Insegnate? E tutte le donne già provate, che poi sono, ma ormai sapete bene le difficoltà che ci stanno anche nel mondo del lavoro, adesso un po' meno perché qui il lavoro ce n'è molto, però ce n'è poco, i ritardi sessuali. Quando ti confessione una donna, guarda, lascia perdere, se quello ti sfrutta e ti rompe la famiglia. Ma io non può dire proprio la signora con gli occhi, se lo trovate il lavoro dopo anni, un impiegato d'ufficio, ma io non può dire, si è statale soprattutto. Ma sono problematiche di abito partecipato di cui parla Tonino Bello, non indifferenti. La nostra testimonianza passa attraverso la buona qualità dei rapporti umani. Cosa fare per alimentarla e incrementarla? Un'altra domanda. Siete degli orsi, con tutto il rispetto al Palazzo Sant'Orso, o siete delle persone che sanno stare con? La pastorale d'ambiente la fate? L'Azione Cattolica a volte propone la pastorale d'ambiente, visitando, frequentando il bar, un pub, ma non per convertire su, proprio per farsi per... Se no succede che i buoni cosiddetti stanno tutti fuori, cosiddetti, poi dopo non, i pantani puzzano. Cosa significa per voi fare discepoli? Cosa significa per un cristiano come voi, che vive quotidianamente la famiglia, il lavoro e il tempo libero? E anche quel messaggio di Azione Cattolica quest'anno, io sarò con voi per tutto il tempo, che vuol dire qua nella vita? Che non significa faccio per voi, sono con voi, che è diverso, eh? Che vuol dire per te questa presenza? Io sono con voi per tutto il tempo. Credo che qui poi, se voi andate a un giro di esperienza per la risoluzione, tante volte potete sperimentare quando l'abito battesimale nella scuola, con gli amici, nell'affettività, in un ambiente pubblico, nel campo di gioco, diventa un impegno arduo, non diventare bulli o razzisti nel linguaggio, nel parlare, nella scuola, l'aiuto all'ultimo, non umiliare nessuno, anche in campo affettivo, non prendersi gioco di nessuno. Quanti turbamenti psicologici si prolungano per tempo, quante timidezze, soprattutto maschili, sono prolungate per umiliazioni collettive. In Italia sono cominciati a stare anche suicidi dei ragazzi fragili. Se mi dice che l'accusa sei un gay, ammesso che sia vero per un difetto di natura, non si può dire se non ci denunciano, per una natura che ha detto questo, ma tu lo svergogni davanti a tutti. È stato più di un caso di suicidio in Italia, per quelli che si dicono poi. Cioè voi pensate di essere forti, attenzione, questa vostra è molto acerba, psicologicamente è molto delicata. Immaginate che una ragazza vi fa il filo per un mese o due e poi decide di geriderti con l'amica sua. Amica sono i film, con quale umiliazione? O viceversa, fingere e ingannare. Queste sono, credo, le piccole missioni vostre, dove l'abito dell'uomo di fede si esprime nella esperienza quotidiana. Nell'esperienza quotidiana. Se pensate chi fa l'università a Bologna, dire convivo oppure vivo. Dico Bologna, Milano, dove ormai è diventata, mi dicono almeno i freddi di queste zone, e l'altro che non convive è quasi delitto, quasi umiliato, che poi le convivenze, sapete, strutturalmente decadono tutte al 90%. Non sono facilitazioni all'amore duraturo. Strano, ma vero? Perché quando sto con te, già mentalmente penso finché va, è chiaro che va finché va, alla fine di volta c'è chi me lo fa male, non c'è la scelta di vita, quando ti hai fatto la scelta di vita ponderata, promessa, pubblica, sacramento, non dici di chiamare. Deve andare su tutti i costi, volere e potere nella vita. Se invece parto dall'idea non voler niente, non capita niente. Se io parto con un principio, ma chi non mi alza, lo sposo o da sposo, o da prete, io voglio essere fedele alla mia famiglia. Bene, ti capiterà anche una crista. Ma se uno parto con l'idea, o mi lasciate a testa, anche se non ti capita l'avventura, ma per fondarti, ti impantani. È molto meno grave una situazione di ferita nel cuore di uno che ha un principio attivo o positivo che quella di uno che dice se mi capita non la lascio passare. Magari ancora è capitato, ma quando gli capita fa strage, che non c'è un'identità morale. Le scelte fondamentali della vita sono non è l'invito, facciamo la scappatella così, tanto sai che ti voglio bene, allora ne approfitto per rafforzare il bene, dicono. Bene, fatta questa introduzione molto lunga, vado a alcune tre esperienze. La coscienza di missione nei profeti. Gli antichi profeti biblici hanno una coscienza di essere mandati, non fanno mai niente per optional, non è una realizzazione della propria vita, ma il Signore che in qualche modo gli fa capire tu puoi, quindi tu devi, non io voglio. E tutti i profeti inizialmente sono ricalcitranti a una missione, a un compito, e c'è sempre la parola io ti mando, è la parola che determina la vocazione di Mosè. Ora va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, nell'Esodo capitolo 3 versetto 10. Ora va, io ti mando. In questo contesto voi capite anche la vocazione di un prete, non solo la vocazione personale, ma anche nella struttura di un vescovo, è che dici io decido, è che mi hanno detto ti faccio un piano di lavoro, che di tutto vuoi andare. Ti dice questo è per te, ti dice la tua sposa, mi pare che sia la sposa anche per te, e vai. Provi anche a ricalcitrare e vai, ti dico. Oppure chiami il cappuccetto bianco, così per i preti. Ecco, dicevo, io vorrei. È chiaro che un prete che comincia dice io ho questa caratteristica, forse qui non mi trovo bene, forse. Però c'è sempre una concezione di mandato. Non è un opzionale la missione. E con queste credenziali Mosè è inviato a presentarsi ai suoi fratelli. Dirai agli israeliti, io sono, il Padre Eterno, mi ha mandato a voi. Io sono, cioè Dio mi ha mandato a voi. In Isaia 61, proprio è tremendo questa chiamata, ma qualcuno recalcita proprio da morire, dei profeti, Isaia 61, versetto 1, lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare libertà agli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a proclamare l'inno di misericordia, a promulgare l'anno di misericordia. Il Signore mi ha mandato. Non è un hobby l'esperienza missionaria. Quando dico missionario è nel gergo più largo possibile. Io non penso che voi andiate entro l'anno in Kenya, però penso che già da stasera, domani, dopodomani, state in mezzo a qualcuno. È il Signore che manda. Gesù applicherà a se stesso la pagina di Isaia, questa abbiamo letto adesso. Nella sinagoga di Nazareth leggerà Isaia. Io sono costui. Tant'è vero che nel Vangelo Gesù comincerà a realizzare, chi ha frequentato molto il catechismo venite con me, nel catechismo venite con me, Gesù a Nazareth, poi subito comincia la guarigione del lebbroso, il cieco nato, la peccatrice e il figlio della vedova di Nain. In fondo Gesù è stato mandato a ridare la vista ai ciechi, cioè far intravedere la vita, guarire dalla lebbra, chiamiamolo peccato o lontananza, ridare vita e annunciare la misericordia, la peccatrice. In fondo Gesù è un mandato. Christos significa unto, consacrato per un compito. Quando voi avete ricevuto la Chiesa siete stati unti, cioè siete diventati dei cristi consacrati per un compito. E la Chiesa non è stato il sacramento della fine, ma il sacramento dell'inizio. Andate, tocca a voi. Quasi che il Padre Eterno si mette in ginocchio davanti a me, davanti a te, e mi dice: mi dai una mano? Io ho bisogno di mostrarmi ancora. Ho bisogno di qualcuno che dica che Dio è buono, che Dio è misericordioso. Ma chi glielo dice questo? La TV? No. No, no, non bastano le parole, ci occorrono gomiti. Tu sei stato con me in campo, ho visto anche che esperienza emotiva, tra l'altro, che i giornali poi l'hanno colta come un'esperienza forte. Ma non è che io ho detto di caccio da carcere. L'avranno sentito tante volte che Dio mi dice, però ha bisogno di qualcuno che gli stringa la mano e dice: io con te non ho paura. Che qualcuno mi ha telefonato ma non aveva avuto paura di abbracciare, e ti si sequestrava, perché no, prima era lui, era una merce più appetibile da me, da Ruggeri, più giovane, quindi, e che ne so se potevamo essere sequestrati, no, non era tanto risulta, abbastanza gente che ci ha saputo fare, ci sono delle pene al 2040, mica dico se 2040, ma hanno appena 33 anni, ci sono una ventina di pene che scade al 2040. Però dire, nonostante tutto, io ti voglio bene, ma non per quello che hai fatto, per quello che sei una persona. C'è bisogno di qualcuno che lo dica. E chi sta in quel pantano lì, ha bisogno che il popolo parli di lui. Perché sennò c'è il dimenticatoio, dentro quattro mura, per quanto abbastanza larghe. Ma la celletta è 9 metri, Bagno, lavandino, aperti, Stavo in esso per mangiare, scrivere e fare, e una sdraia e la TV. La mamma TV gli fa comunicare, se no con chi parla, lo so io. Allora ecco questa concezione: io sono mandato. All'origine della vocazione di Isaia sta la domanda del Signore: chi manderò e chi andrà per noi? In Isaia 6:8, la vocazione bella di Isaia sta lui nel Tempio, capitolo 6, versetto 8, udì la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. Ed egli disse: va e riferisce a questo popolo, ascoltate, eccetera. La percezione di essere mandati. Al figlio Geremia viene detto: non dire sono giovane, ma va a coloro a cui ti manderò. Geremia 1:7, era un timidissimo Geremia, ma un uomo che una timidezza che è stata poi fermetta nella vita. Lui poi, avendo previsto anche una desolante dominazione, è andato con i suoi. Non è che ha detto: io ve l'avevo detto, se andate voi in deportazione, io vengo con voi. A lui avevano permesso persino di rimanere nella sua terra. No, io vengo con voi. Uno che si compromette, non è che fa le prediche e poi va sulla povertà, poi dopo vive con la ricchezza, o sulla miseria poi vive con il suo privilegio. In Geremia 1:7, lo faccio proprio vedere, e Geremia dovrà anche scoppiare, poi arriverà alla voglia di morte. Chi me l'ha fatto fare, Signore, a darti ascolto, quando era nella fossa, nella cisterna strepolata, gettato in prigione? E Geremia, eccolo qua, versetto, capitolo 1, versetto 7 seguenti, comincia così, versetto 5: prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Rapporto con il Signore, Dio ti amava. Rispose a me il Signore Dio: io ti ho stabilito profeta di nazione. Ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare, sono giovane, ma sono timido, ma chi mi darà essere nel mio ambiente? Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane, ma vada coloro cui ti manderò e annuncia loro ciò che ti ordinerò. Non temerli, non li temere. Ancora più una delle 150 citazioni sul non li temere del mio stemma. Ecco, non temere. Anche a Mosè, non avere, io sono balbuziente, non aver paura, io sarò con te, non temere. Maria, ma io sono giovane, sono vero, non temere. Giuseppe, ma io sono, ma qui le chiacchiere, io sono uomo giusto, non aver paura Giuseppe di prendere Maria con te, non aver paura di prendere il bambino con te. La persecuzione di Erode dei minori, oggi gli innocenti, ma alzati, vai in Egitto, io sono con te. E ancora, il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e mi disse, mi tocco la bocca, non parlo da me, non parlo di sposte o di parole mie, dico parole che tu mi dai, che tu mi insegni. Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli, poi l'immagine è stradicare, demolire, distruggere, abbattere, edificare e piantare. C'è tutta anche la visione dell'avvento, abbassare i colli e spianare le vallate, quasi dire raddrizzatelo via al Signore. Ancora, e concludo per non sforare 10 minuti, vero?
Yes. 10 minuti.
Vabbè, lo dice in inglese, poi chissà perché non interessa. Figlio dell'uomo, ti mando gli israeliti, un popolo di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Andiamo alla vocazione di Ezechiele. Allora, Isaia, prima aveva visto Mosè, Isaia, Geremia, Ezechiele. Questo profeta strano, qualcuno lo chiama anche schizofrenico. So che ramo di matto ce l'ha, però la verità è vera, eh? La verità ce l'ha, anche i saggi sono un po' strani, anche i saggi. Mica sono perfetti i saggi, eh? Tanti, la regione sulla cotta dicono che non comanda mai 2 volte. Una sola volta senza mai una cosa l'ha comandata 2 volte il suo sole. Durissima nella preghiera. Lei lo faceva per prima, eh? San Giro di Terracina aveva un carattere da fa paura, eh? Non pensare che sia tutto adesso perché tanto devi anche alcune virtù sono energiche, le ha equilibrate, ma non è che tu non abbia avuto problemi come me, come voi. In Ezechiele, a capitolo 3 e 2, versetti 3 e 6, mi disse: figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare. Non è che ti senti che il Signore voglio venire con te, ti voglio io parlare. E voi dite, ma voi come l'abbiamo sentita la parola? Il fatto che avete sentito un annuncio, avete sentito un'opportunità, questa è la parola, fatta attraverso qualcuno. Ebbene, io ti mando gli israeliti a un popolo di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e da cuore indurito. Non è una missione facile. Non è un campo di lavoro facile dove tutti ti applaudono. C'è anche chi ti manda in quel paese. È successo mai, spero di sì. Va maturato. Tu dirai loro, dite il Signore, ascoltino o non ascoltino, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Ma tu non li temere. Non aver paura delle loro parole. Saranno per te come cardi e spine. E ti troverai in mezzo a scorpioni, ma tu non temere le loro parole. Non ti impressionino le loro facce. Sono una genia dei ribelli. E tu, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle. E ancora, se tutti i capitoli dove leggersi bene, io guardai ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo, lo spiegò davanti a me, era scritto all'interno e all'esterno, vi erano scritti lamenti, pianti e guai. Poi capitolo 3, figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti, cioè divora la mia parola, fidati. Andiamo alla conclusione. Da questi esempi comprendiamo che la coscienza della missione personale ricevuta da Dio è caratteristica essenziale del profeta e di ogni inviato terrestre o terrestre, è la sua forza di fronte ai rifiuti e alle contraddizioni, perché se io faccio perché mi illustra, appena appena c'è una risposta negativa, dico non mi importa più. Ma se io sono un mandato, non vado perché mi illustra, che tu mi mandi, e se tu, Signore, vuoi che io raccolga solo l'eredità o la polvere invece che le carezze, a te che importa? Servo inutile, dirà Gesù, riprendendo questi testi vocazionali. Avete fatto tutto quello che vi avevo comandato. Non aver paura. E ripeto, è la sua forza di fronte alle più delle contraddizioni, anche il suo sostegno nei momenti di desolazione. Voi siete ancora giovanissimi, però il cinquecento diventa grande, sapete che ci sono giorni anche di notti oscure e di desolazioni negli impegni fatti. Avrete sentito nel diario di Maria Teresa che ha avuto anni e anni di notti oscure, del silenzio di Dio. Qualcuno si è scandalizzato, purtroppo con un tradotto in italiano, non mi risulta, se niente si è arrivato in italiano il testo, no? E lo cerchiamo da tempo, e perché la casa inglese prima vuole vendere tutto quello che sono dei fatti relazionali. E invece a me fa piacere che anche Maria Teresa ha avuto le grandi notti oscure, che chiunque si impegna, non so se è il plauso, anzi penso già la verità, ma so in che posto mi ha fiducia. Ascolti o non ascoltino, io vado. Non devi fare le cose perché ti dicono bravo, ma perché ti fanno star bene e ti rendono il bene. Concludo, le missioni, i mandati concreti possono essere diversi per ciascuno. Giuseppe viene mandato provvidenzialmente in Egitto per preparare l'accoglienza ai fratelli. Fu mandato venduto dai fratelli. E lui dirà, Dio mi ha mandato prima di voi. L'angelo Gabriele è inviato a portare l'annunzio a Zaccaria, poi a Maria, della nascita di Dio. Ciò che accomuna tutti gli inviati, pur nella diversità, è la coscienza di una missione ricevuta da Dio. E se voi siete qui, pensate forse che siete mandati da qualcuno? Io spero di sì. Il buon Dio ha preso forma, parola, attraverso un amico, un prete, una soggezione, che ha detto, perché non vieni anche tu? E allora ripeto la domanda dell'inizio. Nei cantieri di lavoro, scuola, ufficio, tempo libero, portate la veste battesimale. Cosa può voler dire per te una frase di questo genere? Porto davvero la veste battesimale nei miei cantieri di vita? Sono cosciente che ho qualcosa da dire e da dare. Domani proveremo anche a dire, ma che cosa, qual è la missione prima che il Signore ci ha dato? Sono tante, ma ce n'è una che è di fondo. Noi dobbiamo portare, essere la Epifania, la manifestazione del volto del Padre. Il misericordioso, il misericordioso. Credo che il mondo di oggi sia una cosa che ancora riesce a capire, la misericordia, perché è sconvolgente. L'opera di carità la fanno per tanti modi e tanti versi. Il volontariato ci sta di tanti modi. Quello cattolico poi si distingue nelle secche, nella non risonanza, eccetera, nella solitudine giusta. Ma nella misericordia nessuno ci ruba il mestiere. Tranquilli. Non c'è nessuna associazione laica o prologo che mettono come compito annunciare la misericordia. Dite gli smarriti di cuore, coraggio. Ecco, viene il vostro Signore. C'è bisogno oggi di dire la misericordia e la compassione. Fino a sentire quella compassione dolente per un fratello che si perde, non dire, ah, se sta bene che hai sbagliato, paga le persone. Essere, rimanere uomini misericordiosi. A me preti hanno concesso tante cose, ma due sono le uniche che possiamo fare noi. La messa e il perdono, solo noi possiamo farlo. Il battesimo, un diacono può farlo, anche un laico in emergenza può farlo. Quando dico messa e perdono, perdono anche i sacramenti della misericordia dell'unzione dei malati. Ma sapete perché? Perché nella messa noi raduniamo il popolo e diamo il pane gratis, Cristo gratis, lui ci ha conquistato. E dovremo lavare i piedi ai fratelli. E nella misericordia dobbiamo dire, figlio, non eri figlio, solo a noi l'ha dato questo. Per dire che noi preti e chi ci sta in dono dovrebbe aiutarci a tenere la mano alzata della misericordia. Quando noi siamo a assolvere i penitenti, noi stesso siamo troppo soli, dovremmo esprimere la Chiesa che dice io ti perdono. Perché se io ho assolto il penitente, ma scappa e la Chiesa ci sta uno che gli dice ti faccio due occhi così. Ah, tu quello che hai fatto. Il Dio gli ha dato la misericordia, ma l'uomo ha bisogno di sentire il gomito misericordioso, il volto misericordioso. È il sacramento che è diventato troppo individualista, quello della misericordia. Troppo tra me e il prete. E invece dovrebbe essere il Padre Eterno. Il prete fa la stessa parola, te, o una comunità che dice io non ti condanno. Noi stessi siamo come annuncio il tema dei Romani, siamo un po' come la donna peccatrice a casa di Simone il Fariseo, non Simon Pietro, invitato Gesù accetta l'invito di tutti, senza esserne complice. Mi è arrivata una lettera che non conosco, non firmata, ma con un aneddoto, hai stretto tante mani, mi ha detto qualcuno, una lettera, però forse qualche mano insanguinata di prepotenza. Io non è che mi sono compromesso con le mani strette, che ne so, mi prendono tutte, ma la prendono e mi fanno male pure con la mela. Però noi non dobbiamo distinguere, noi, non dobbiamo sposare le situazioni. La scelta di mano si dà a tutti. La scelta ai carcerati anche l'abbraccio, perché no? Però per dire che noi a volte, noi preti siamo troppo soli nella misericordia. E chissà se noi siamo misericordiosi proprio, se abbiamo sanato i nostri problemi, se siamo rancorosi non possiamo dare misericordia. Su questo forse è una missione tutta aperta questa. Il mondo oggi sulla misericordia è molto sensibile. Perché non la sanare? Noi dovremmo diventare esperti. I musulmani lo chiamano il misericordioso. Sulla misericordia a livello teorico non siamo lontani dall'islamismo, siamo molto vicini. Voi non pensate alle frange estremiste che si imbottiscono per uccidere. L'islamico è per natura misericordioso, con una cultura sua, e ci accomuna. Il Corano ci accomuna molto sulla misericordia. Bene. Siamo ai passi di orario e gli esempi che ho portato prima potrebbero essere aiuto per incarnare il mio dire, il vostro fare anche. Non abbiate paura di portare l'abito battesimale, ma evitate il lobby cristiano per diventare cristiani di pieno titolo con la tuta di Gesù di Novello, l'ambito del secondario, il volto di Dio. Bene, buon lavoro a tutti.
Sì, allora mettiamo il disco, basta, non si può più
cambiare con la parola, ma come si
adesso il disco scende qui questo onore, poi lo troviamo canto come ieri, e noi adesso un attimo di pausa. Poi ci ritroviamo
l'orario della sera, tutto l'orario,
sì,
ve lo ricordo.
Perché sera facciamo così, poi ci rivediamo alle tre come ieri, pensiamo a un lavoro di gruppo, poi una condivisione con il vescovo alle 4:30, in cui riportiamo a lui, e ci ascolta, ha parlato sempre lui, adesso ci facciamo stare in silenzio. Poi alle 6, alle 18 ci abbiamo la messa. Presidente del Vescovo, e a questo riguardo io vi invito da qui a stasera alle 18, abbiamo Giacomo o qualche fratello se qualcuno ha bisogno di prepararti bene la messa, con la confessione se qualcuno avesse bisogno.
Perché non posso confessare? Invece donne.
Anche
la sua madre la confessione.
Non
l'ho visto,
perché è
silenzioso. No, esatto,
si è stancato. Il vescovo è sempre disponibile nel pomeriggio, siamo liberi per le parole, per il piacere. Quindi non abbiamo paura, non dobbiamo avere paura, e è la Chiesa, quindi siamo tutti insieme che ci aiutiamo e che si avvolge nel loro ministero particolare della misericordia. Bene. Ci vediamo dopo.
10 minuti fa.
Poi andremo
abbiamo un regalo, un regalo.
Ah, la bomboniera?
Ah, sì.
Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì.